prepararci per questo, perché dobbiamo crescere di gloria in gloria. Amen. Credo che non ci siano altri avvisi. Non so se ci sono altri avvisi. No, credo di no. Allora andiamo a noi e alla parola. Signore, è tutta la settimana, ma non solo questa settimana, ma anche la settimana precedente, che ha messo qualcosa nel mio cuore, perché vuole liberare alcuni da certi retaggi, da certi legami col passato che li stanno bloccando e non, e questi legami non permettono loro di poter prendere quello che Dio ha preparato. E c'è bisogno che stamattina noi con la spada della parola tagliamo queste corde che non ti permettono di ricevere ciò che Dio ha preparato. E voglio iniziare proprio con i versi che abbiamo in Filippesi capitolo 3. Stamattina non abbiamo la possibilità di avere i versi lì, va bene. Filippesi capitolo 3, quindi prendete le vostre Bibbie e lavorate con le vostre mani andando a prendere i versi, perché è importante che voi visualizzate le scritture. Filippesi 3, dal verso 12, dice: non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Quanti pensano di avere ottenuto tutto quello che Dio ha preparato per voi? Nessuno, perché altrimenti non saresti qui, saresti già in cielo. Ma l'apostolo Paolo, che pure era quasi alla fine del suo percorso ministeriale, perché da lì a poco poi lui avrebbe glorificato Dio con il martirio e quindi sarebbe andato poi col Signore, ma lui dice: una cosa faccio. Lui dice: io non penso di aver ottenuto ancora il premio. Ci sono, come dire, ci sono ancora altre cose da fare, cose che devo fare per vedere il premio. O per vedere, quando l'apostolo Paolo parla di premio, parla di compimento, di opere compiute. Fratelli cari, l'opera non compiuta è un'opera abortita. C'è un'opera che inizia con una promessa divina, con un passo di fede che io ho cominciato. C'è il concepimento, si sta portando avanti questa, a un certo punto io vengo meno, non ci credo più e abortisce quell'opera. Ma Dio ha preparato cose stupende, cose straordinarie per ognuno di noi. Cose che noi neanche riusciamo ad immaginare e a pensare, perché le cose che noi non riusciamo a immaginare e pensare, Dio le ha preparate per noi, cose stupende, straordinarie, meravigliose. E allora l'apostolo Paolo dice: allora faccio una cosa. Non è che me ne sto qui a dire, vabbè, ci sono, se avessi un po' di tempo potrei fare questo, potrei fare quello, potrei fare quell'altro. Paolo non viveva di rimpianti, ma piuttosto guardava sempre davanti a lui ciò che Dio aveva preparato. Lui faceva sempre progetti e progetti estremi per portare avanti l'opera di Dio, per arrivare sempre ad un compimento dell'opera di Dio. E guardate cosa dice: fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando, ognuno dica dimenticando, le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio, e qui dovete sottolineare questi versi, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. Dice, ma chi è perfetto? Io non sono perfetto, non siamo, quindi non, posso anche non avere questi pensieri. Tu sei perfetto in Cristo Gesù. Se tu cammini in ubbidienza a Cristo Gesù, in ubbidienza alla sua parola, tu sei nella perfezione. Perché la perfezione non è non potere più fare errori. La perfezione è la volontà di Dio. E la parola spesso ci parla di perfezione. Per esempio, perfezione è amare i nostri nemici. Infatti è Gesù che dice, il mondo dice, la legge dice, occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, così sarete perfetti come il Padre vostro è perfetto. La perfezione ha a che fare con la volontà di Dio, se camminiamo nella volontà di Dio. Mentre camminiamo nella volontà di Dio, noi possiamo anche fare errori, avere delle cadute, ma perché sappiamo che siamo nella volontà di Dio, abbiamo sempre la potenza di Dio dalla nostra parte che ci rialza per continuare il cammino. Nessuno ci può fermare. Nessuno ci può fermare. E abbiamo degli episodi nella scrittura che ci possono illuminare, perché noi stamattina dobbiamo fare delle decisioni, sorelle e fratelli cari. Siamo davanti a delle decisioni da fare. Perché Dio non ti vuole, alcuni di voi, il Signore non li vuole fermi, bloccati, prigionieri del proprio passato. Ma lo Spirito Santo è qui stamattina che sta aprendo la porta della prigione, dove ci sono i tormenti, dove ci sono gli aguzzini, perché non c'è solo la prigione. Sapete, per un uomo la cosa tremenda, la cosa terribile, per un uomo inteso come persona, non è tanto essere in una cella, ma il fatto che in quella cella è tormentato, vive nei tormenti. La mancanza di libertà, mentre la sua mente vaga, i suoi pensieri vagano, lui è tormentato a dover rimanere lì dentro, non può fare nulla, non può compiere nulla, non può fare passi di fede, nulla. Quando uno è prigioniero, tutto diventa impossibile. Ma Gesù è venuto e ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È la verità, è la parola di Dio, questa parola che il Signore stamattina ti sta portando, perché tu la possa credere, praticare e vivere così nella libertà e nella benedizione che Dio ha preparato per te. Ci sono degli episodi nella scrittura, c'è un primo episodio, lo incontriamo con Pietro. Pietro in Giovanni 21, il verso 3, Gesù era risuscitato, era apparso a qualcuno, a delle donne più che altro, ma poi è entrato a casa con le porte chiuse e Tommaso manifesta la sua incredulità, nonostante Gesù era lì davanti ai suoi occhi, ancora non credeva. Se io non tocco, perché pensava può essere che un fantasma, perché a volte si ha più facilità a credere nei fantasmi che a Dio. Io non capisco come le persone hanno più facilità a credere negli oroscopi che nella parola di Dio. tanta gente, anche tra i credenti, fa ancora riferimento agli oroscopi che sono diabolici, che legano le persone, piuttosto che credere nella grazia di Dio, nella bontà di Dio, nella misericordia di Dio, nelle compassioni di Dio che si rinnovano ogni mattina, e credere nel progetto che Lui ha fatto per la nostra vita. Io non mi lascio condizionare da quello che gli astri possono dire, perché gli astri sono stati creati da Dio, da mio Padre. Tutte le stelle, tutti gli astri sono stati creati da Lui, e non saranno loro a dirmi qualcosa, ma è Dio che parla, che mi ama, che mi ha dimostrato amore e che mi vuole parlare. Tante volte siamo così facili a credere nelle stupidaggini che ci circondano, anche nelle stupidaggini che provengono dalla sapienza umana. La Bibbia definisce la sapienza umana terrena e diabolica, perché molte volte ti dà delle soluzioni che non sono vere soluzioni, sono dei palliativi, cercano di coprire qualche lacuna in modo che tu ti possa sentire in qualche modo rassicurato, ma non sono una vera soluzione. La vera soluzione viene da Dio, che ha creato i cieli e la terra. Lui ha creato me, Lui ha creato te. E Lui non ci ha solo creati, pum, come se avesse sputato e così sono nato io, e poi mi ha lasciato lì, per quello che succede, succede, non ha nessuna importanza. Lui ha anche progettato tutta la mia vita e mi ha assicurato che sarà con me tutti i giorni della mia vita. Perché non solo ha progettato tutta la mia vita, non solo Lui ha fatto tutti i giorni della mia vita, ma mi ha assicurato la sua presenza, la sua guida. Perché è venuto lo Spirito Santo? Perché è venuto lo Spirito Santo? Perché è venuto? Per guidarci nella verità. Quale verità? La verità che ci propinano in questo mondo, o la verità che viene dalla parola di Dio? Perché Gesù ha detto: la sua parola è verità. Amen. E Pietro, in questa situazione di incredulità in cui si trovavano i discepoli, nonostante vedessero Gesù risuscitato, dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli, sto leggendo il capitolo 21, presso il mare di Tiberiade, e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla, perché quella pesca proveniva da una sconfitta, da un fallimento. Pietro disse: io vado a pescare, come dire, ritorno a quello che ero prima di Cristo. Prima di Cristo ero un pescatore, me ne andavo a pescare con i miei fratelli e in qualche modo sbarcavamo il lunario, portavamo un pochino di spesa a casa, qualche cosa succedeva. Me ne vado a pescare. Quante delusioni. E quante volte noi andiamo appresso alle delusioni, e dopo che guardiamo attentamente le nostre delusioni facciamo le nostre dichiarazioni: basta, me ne ritorno a fare queste cose, me la passavo meglio quando. E Pietro: me ne vado a pescare. Ma quella notte, nonostante tutte le fatiche, non presero nulla. Allora ecco che interviene Gesù. Non sto qui a continuare la lettura perché conoscete. E Gesù fa loro fare una pesca miracolosa. dice a Pietro semplicemente: getta le reti dall'altra parte della barca, cioè da un metro e mezzo oltre. Quindi da qui a dopo un metro e mezzo, qual era la differenza in acqua? Sembrava che tutti i pesci, soprattutto i pesci grossi, si erano fermati tutti dall'altra parte della barca, perché sapete che tutto è sotto l'ordine di Dio. E Gesù dice: mettete la rete dall'altra parte, perché la cosa importante non è che noi comprendiamo tutto. Pietro disse: noi ci siamo affaticati tutta la notte, non abbiamo preso niente, noi siamo pescatori, mentre tu non sei un pescatore, tu sei un predicatore, tu sei un profeta, non sei un pescatore. Ma Pietro, quello, si ricorda che lui aveva avuto la rivelazione che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, la parola vivente. Ma alla tua parola io getterò le reti dall'altra parte. Non lo capisco, non lo comprendo, ci siamo affaticati, abbiamo sezionato tutto il lago, abbiamo visitato tutti gli anfratti, tutti i posti dove sapevamo che ci poteva essere del pesce da pescare, ma non abbiamo pescato nulla. E ora arrivi tu fresco e pettinato e ci dici: gettate la rete dall'altra parte. Non lo capisco. E lì poteva fare due cose: dire non lo capisco e fermarsi sulla sua posizione di incomprensione e di incredulità, e quindi tornarsene a riva senza niente, con la delusione, con il passato che ormai incombeva su di lui: me ne ritorno a pescare, a fare il pescatore. Gesù l'aveva chiamato per essere un pescatore d'uomini e lui rinuncia ad essere un pescatore d'uomini per fare semplicemente il pescatore di pesci che a malapena sfamavano la sua famiglia. Terribile. Eppure Pietro aveva visto un sacco di miracoli. Quanti miracoli che aveva visto! Rivelazioni. E quante rivelazioni erano venute attraverso Gesù. Ci sono qui persone stamattina che stanno guardando indietro, stanno guardando al passato, stanno guardando a quello che poteva essere il passato, e quindi pensano, stanno dicendo: forse è meglio che ritorno a certe cose. Sono delusi perché qualcosa non ha funzionato secondo il loro pensiero, secondo la propria prospettiva. Qualcosa non ha funzionato, quindi il ritorno. Ma Pietro fa una cosa, e qui c'è la chiave di tutto: ma alla tua parola io getterò le reti. E hanno pescato una tale quantità di pesci, e pesci grossi. Questa volta le reti non si rompono. La prima volta si erano rotte le reti, ma questa volta le reti non si ruppero. E arrivarono a riva con la barca pieni di grossi pesci. Meraviglioso. Ma guardate, questo episodio ci parla e deve parlare al cuore di qualcuno. Ma ora voglio parlarvi invece di un altro episodio, dove le cose non sono andate a finire proprio così. E tutto quello che questa persona poi ha dovuto sopportare a causa delle sue scelte sbagliate che non ha corretto. E andiamo a un certo Lot. Quanti di voi sanno chi è Lot? Per quelli che non lo sanno, glielo diciamo noi: il nipote di Abramo. Era partito insieme con Abramo quando Dio aveva chiamato Abramo e gli aveva detto di uscire da Ur dei Caldei, dalla sua famiglia paterna e dalla sua parentela. Doveva lasciare tutti e andare dove Dio gli avrebbe mostrato. E Abramo ubbidisce, ma ubbidisce all'inizio parzialmente. È un'ubbidienza parziale, perché lui lascia la città dove aveva una certa attività, un certo successo, e dove aveva anche una certa economia da gestire, certe finanze da gestire, perché lavorava bene, era un costruttore di idoli, e l'idolatria allora andava per la maggiore, ma oggi non è che scherza. E quindi stava bene e Dio lo chiama. Perché Dio chiama Abramo? Perché era uno che stava cercando Dio con tutto il cuore e le sue orecchie erano aperte, e per questo lui ascolta la voce di Dio. E lui parte, ma siccome c'era questo nipote che era il figlio di suo fratello, e suo fratello era morto, e lui era un uomo molto sensibile ai bisogni degli altri, allora dice: io mi porterò anche Lot con me, perché per me è come un figlio, me lo prendo come se fosse mio figlio. Ma la promessa di Dio è che Dio avrebbe benedetto lui e la sua progenie, che Dio gli avrebbe dato quindi una progenie, dei figli, e dovevano essere figli che nascevano da lui, non che doveva portarsi per accomodare. Dio non ti dà mai qualcosa per accomodare, lui ti dà sempre la soluzione, qualcosa che trasforma radicalmente la tua vita. E allora Abramo parte e porta con sé Lot, e questo è stato un errore, perché poi con l'aumento delle provvidenze divine, loro arricchiscono, il bestiame diventa sempre più numeroso, i pastori di Abramo, i pastori di Lot vengono ad un alterco, si litigano gli uni con gli altri a causa dei territori che erano scarsi di pascolo, e quindi con questo litigio a un certo punto Abramo dice a Lot: senti, non possiamo stare insieme, abbiamo troppo bestiame, e dove andiamo mettiamo in difficoltà il territorio, la gente del territorio e noi stessi, allora è meglio che ci dividiamo. Lì Abramo capisce che non era il caso che portava con sé suo nipote, e qui è costretto a doversi separare da lui. Lot, con tutti i suoi beni, con la metà delle ricchezze, decide, e Abramo gli lascia la decisione, gli dice: decidi dove vuoi andare. Dillo tu, scegli tu, vuoi andare nella pianura? Vai nella pianura, vuoi andare nella montagna? Vai nella montagna. Dove tu andrai, io andrò dal lato opposto, perché così non ci incontreremo. E allora lui sceglie la pianura, vede lì una verdeggiante pianura, la pianura dove c'erano Sodoma e Gomorra. Dice: bello lì, è un bel giardino, è molto fertile, è verde, quindi ci sarà un sacco di pascolo, me ne vado lì, è più facile, lì diventerò sicuramente molto più ricco. E va, e se ne va a Sodoma e Gomorra. Ma quando arriva a Sodoma e Gomorra, la situazione non era felice. Lui intanto a Sodoma e Gomorra cresce anche davanti agli altri, perché viene apprezzato, è un uomo saggio, la Bibbia lo ritiene un uomo giusto, adesso lo vedremo la scrittura, perché aveva una certa saggezza, quella che aveva ricevuto attraverso suo zio Abramo, aveva una certa conoscenza della sapienza divina, delle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo, che in qualche modo Abramo aveva anche trasmesso a suo nipote, gliene aveva parlato, insegnava, ammaestrava, perché Dio aveva detto ad Abramo: io non nasconderò le cose ad Abramo, perché lui deve ammaestrare, insegnare i suoi figli. E quindi Abramo non nascondeva nulla di quello che Dio gli rivelava, lo condivideva con Lot, e con questa sapienza Lot si costruisce una posizione di autorità in Sodoma, tant'è vero che lui siede alla porta e quindi viene riconosciuto come giudice in questa città, quindi aveva una certa autorità. Però in questa città, voi sapete, regnava la perversione, e quando il grido che proveniva da questa terra salì fino al cielo e superò la soglia dei peccati più gravi, superò la soglia dei peccati più terribili, della perversione più perversa che ci poteva essere, allora Dio è dovuto intervenire. E sapete anche l'episodio dove Abramo intercede per Sodoma e Gomorra, e Dio parlando con Abramo parlando con Dio gli dice: ma tu che sei Dio giusto, tu faresti perire gli ingiusti con i giusti. Se si trovassero in quella città 50 giusti, faresti perire i 50 giusti con tutti gli altri che vivono nella perversione? E Dio gli risponde: se ci sono 50 giusti, per amore di quei 50 giusti, io la scamperò, non distruggerò. E allora Abramo riflette, e se non ci sono 50 giusti, e comincia a scalare, 40. Oddio, io continuo a pregarti. Mi piace la perseveranza di Abramo, non si ferma. Lui aveva già fatto una preghiera, e quindi poteva anche a un certo punto dire, ho fatto la mia preghiera, l'ho fatta, sono a posto, mi fermo qui. No, ma c'era qualcosa dentro, e se non ci sono 50 giusti? E allora si rivolge di nuovo. Oddio, e se non ci sono 50 ma sono 40, tu faresti... No, non ci sono problemi, Abramo, ce ne sono 40, perché me lo stai chiedendo, se ci sono 40 giusti, io non distruggo. E Abramo, un dubbio mi rimane. E voi sapete la storia, arriva addirittura fino a 10 giusti. E se ce ne fossero 10, per amore di quei 10, io scamperò Sodoma. Ma non c'erano neanche 10. Lì Abramo si ferma, non chiede oltre, non va oltre. Intanto dobbiamo prima di tutto guardare la perseveranza di Abramo nella preghiera, preghiera di intercessione. Non ti fermare mai nell'intercessione, perché le cose cambieranno. Dio è pronto ad intervenire, Dio è pronto a fare miracoli e a cambiare le situazioni. Ci sono state persone che hanno fatto cambiare il pensiero di Dio, cioè l'azione che Dio aveva pensato di fare nei confronti di qualcuno per giudicare quel peccato, e ci sono state persone che hanno fatto cambiare il pensiero di Dio, per esempio Mosè con la sua intercessione. Quando Dio aveva detto: sono stanco di questo popolo, basta, io adesso li tolgo di mezzo e darò a te e alla tua progenie tutte le promesse che avevo fatto ad Abramo. Ma Mosè, uomo che conosceva il cuore di Dio, a volte Dio ci dice cose che ci possono sembrare assurde, ma Dio a volte sta provando i nostri cuori, per vedere se il tuo cuore combacia con il suo. E Dio, in quel momento, Mosè gli risponde: non sia mai quello che tu hai deciso di fare, non distruggere questo popolo. Cosa si dovrebbe dire di te? Che sei un Dio malvagio che ha fatto uscire questo popolo dall'Egitto per poi farlo perire nel deserto, farlo morire nel deserto e distruggerlo nel deserto. Questo è quello che direbbero di te. Ma io ti conosco, so che il tuo cuore non è questo. Io conosco quanto tu sei un Dio misericordioso e benigno. E quando la gloria di Dio è passata davanti a Mosè, voi sapete che lui chiedeva di vedere la gloria di Dio, quando la gloria di Dio è passata davanti a Mosè, quali sono state le parole che Dio ha pronunciato facendo passare la sua gloria? Le parole sono state che lui è l'Iddio di misericordia e di benignità. La sua gloria è misericordia e benignità. E chi conosce il cuore di Dio sa che Dio è misericordioso ed è benigno verso tutti. Ogni tanto, se vi sentite entusiasmati per quello che state ricevendo, potete fare un salto, potete fare un grido, un alleluia, un amen. Siete abbastanza silenziosi stamattina. Si vede che ci mancano i giovani, eh? State ricevendo? Ma ora andiamo a Lot, perché mi interessava soprattutto la figura di Lot e quello che lui sta facendo. Quindi Lot va a Sodoma, c'è l'intercessione di Abramo, ma vedete, l'unica persona giusta che c'era in quel luogo era proprio Lot, perché Dio lo ritiene giusto. E questo lo vediamo in Seconda Pietro, proprio nel Nuovo Testamento, ma poi prendiamo anche l'episodio lì in Genesi. Seconda Pietro, capitolo 2, dal verso 4. Avete preso? Seconda Pietro, capitolo 2, dal verso 4, leggiamo. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro, voi sapete chi, a quali angeli si sta riferendo? Gli angeli che hanno seguito Lucifero, gli angeli che avevano peccato e presi da uno spirito di ribellione combatterono contro Dio avendo come capo Lucifero. Ma li cacciò nel Tartaro, tenendoli in catene di tenebre per esservi custoditi per il giudizio. E non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre 7 persone, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. E condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. Un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. Quindi Dio non si è lasciato senza un esempio. C'è chiaramente espressa la volontà di Dio a proposito della perversione. E scampò, verso 7, e scampò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, il giusto Lot, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. E tormentava l'anima su quello che vedeva e udiva. Lui stava lì alla porta, giudicava, ma ogni giorno lui tormentava la sua anima per ciò che vedeva. Non sembrano i giorni di oggi. Tutti quanti noi tormentiamo la nostra anima per quello che vediamo e udiamo, per le cose sbagliate, per il peccato che sta prendendo il posto del bene, per la bugia che sta prendendo il posto della verità, e tutti quanti noi ci tormentiamo perché vediamo le cose sbagliate che vengono messe nei posti di autorità. Ma basta solo tormentarsi? Ma questo tormento deve essere un tormento che ci lascia a bocca chiusa? O ci deve portare ad un'azione, a qualcosa che cambia le cose? Lot tormentava la sua anima, ma, e ripeto, ma non faceva nulla. Sapete, lui stava con la sua famiglia lì a Sodoma. E Lot aveva 2 figlie, poi questo ve l'ho andato a leggere in Genesi 18, Genesi 19, eccetera. E aveva 2 figlie, una moglie e 2 figlie. Queste figlie avevano sposato 2 persone di Sodoma, 2 giovani di Sodoma. Ebbene, la Bibbia ci fa sapere che queste ragazze, quando sono uscite da Sodoma, erano ancora vergini. E nonostante gli angeli avessero detto a Lot di prendere anche i generi gli hanno detto: no, noi non vogliamo venire con voi. Loro erano il frutto di Sodoma, anche loro erano perversi, non hanno voluto ricevere salvezza, non hanno voluto credere negli angeli né in quello che Lot stava dicendo loro: guardate che sta arrivando la fine. Sta arrivando un giudizio su Sodoma, scampate, liberatevi, venite con noi. Ma quelli gli hanno detto: tu sei pazzo, questa è la nostra città, questo è il nostro vivere, noi ci sta bene tutto questo, noi vogliamo stare qua. E sono usciti solamente loro. Ma il giusto Lot, tutto questo che è successo nella sua famiglia, perché poi ci sono state delle conseguenze gravi nella sua famiglia, se in qualche modo se l'è volute lui, perché stava nella città di Sodoma. Intanto poteva anche andarsene quando ha visto qual era l'andazzo di quella città, anche se c'erano i territori, le praterie dove i suoi animali potevano pascolare, anche se c'erano le sue ricchezze, i suoi beni. Ma in questo modo lui ha lasciato che la sua famiglia fosse influenzata dallo spirito perverso di quella città. E non ha fatto niente, non ha mosso un dito, non ha detto una parola. Lui sì, si tormentava perché sapeva che tutto quello che era, c'era in quella città era sbagliato, che c'era questa perversione. Ma non faceva nulla. Ma voglio leggervi Genesi capitolo 19. Genesi 19. Il verso 1. Ora i due angeli giunsero a Sodoma verso sera, mentre Lot era seduto alla porta di Sodoma. Ora, la porta di Sodoma non significa sedersi lì per chiedere l'elemosina, perché la porta di una città, allora, le porte della città non erano solo delle semplici porte, ma lì c'erano anche delle stanze, degli uffici dove ci stavano le autorità, quelli che dovevano giudicare, e stavano alle porte della città. Ed era significativo, era simbolico, perché stavano a protezione del bene della città. Erano quelli che proteggevano con la loro saggezza, con la loro autorità, con le loro scelte, proteggevano la città. E Lot stava seduto alle porte di questa città. Quindi lui aveva una certa autorità, ma non fa nulla. Il verso 9 dice, quando Lot dice: io ho due figli, al verso 8, ecco, io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo, lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi pare, ma non fate nulla a questi uomini, perché essi sono entrati sotto la protezione del mio tetto. Gli uomini della città volevano conoscere questi angeli che erano andati da Lot e che Lot aveva ospitato a casa sua, e gli ospiti erano sacri a quel tempo. Ma quelli volevano a tutti i costi che Lot gli presentasse gli angeli, perché li volevano conoscere. E la parola conoscere qui ha il significato di avere con loro rapporti intimi, rapporti sessuali. È la stessa parola che viene usata quando Adamo conobbe Eva. La stessa parola che viene usata quando nella Bibbia si parla di un rapporto tra marito e moglie, da dove poi nasce qualcuno. Loro volevano avere rapporti con questi due angeli, perché erano angeli ed erano bellissimi. E quindi li volevano conoscere. E quando addirittura Lot dice: io ho due figlie, vergini, che non conoscono uomo, eppure erano sposate. Questo ci fa capire un pochino tutta la situazione, la condizione che si viveva in quella città. Che non conoscono uomo, io vi darò loro, fate loro tutto quello che volete, sfogatevi su di loro, ma per favore non violate l'esercizio dell'ospitalità che io sto facendo verso questi uomini. E allora cosa rispondono gli abitanti di Sodoma? Ma essi dissero: fatti là. Poi continuarono: costui è venuto qui come straniero e vuole fare da giudice. Loro riconoscono che era un giudice e vuole fare il giudice su di noi, ci vuole comandare. Ora faremo a te peggio che a quelli. E spingendo Lot con violenza si avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini allungarono la loro mano e tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono quindi di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, cosicché si stancarono nel tentativo di trovare la porta. Ma andiamo al succo, all'insegnamento che il Signore vuole darvi questa mattina. Lot tormentava la sua anima, ma non faceva nulla per cambiare la situazione in quella città e neanche si spostava per salvare la sua famiglia, perché di mezzo ci stava andando la sua famiglia. Il risultato qual è stato? Che ha perso la moglie, perché quando stava fuggendo dalla città sua moglie si è girata. Perché è successo quello che è successo? Proprio per farci comprendere una cosa, che sua moglie era, il suo cuore era legato alla perversione, era legato a quello che accadeva in quella città. Ormai lei era stata presa e lei guarda indietro, guarda al passato, e guardare al passato ti blocca, ti fa diventare una statua di sale. E poi le sue figlie, le figlie che cominciarono a pensare in modo catastrofico: ormai non è rimasto più nulla e noi non abbiamo figli, non abbiamo eredità e neanche nostro padre ha un'eredità, quindi facciamolo bere e cerchiamo un'eredità da nostro padre. E hanno fatto incesto con il loro papà e da questo incesto sono nati due popoli, Moab e Ammon. I Moabiti e gli Ammoniti sono nati da questo incesto, che non fanno parte del popolo di Israele, anche se a volte hanno aiutato il popolo di Israele quando doveva entrare nella terra promessa, hanno permesso loro di stanziare e di attraversare il loro territorio, soprattutto Ammon. Ma in ogni caso voi sapete che Ammoniti e Moabiti erano delle popolazioni che praticavano la ruberia, le scorrerie. Infatti gli Ammoniti a volte entravano, facevano scorrerie, distruggevano, ammazzavano, rubavano. E questo è quello che è successo. Queste sono state le conseguenze del non fare nulla di Lot. Tormentava la sua anima. Quanti di voi, guardando a certe cose sbagliate che sono successe nel passato, vi state ancora tormentando, siete lì a tormentarvi? Oh, io però potevo fare una cosa diversa, però visto che è successo, io quella cosa ancora la voglio, e voglio questo e voglio quell'altro, e state lì a tormentarvi, a girare ancora intorno a quello. Ma una cosa il Signore vi chiede di fare stamattina, e vi do degli esempi: fate come Neemia, fate come Esdra, fate come Ageo, fate come Zorobabele, fate come Daniele. Daniele si trovava in cattività in Babilonia e serviva il re. Era un ministro del re, era un primo ministro del re, ma era sempre in cattività. E lui prega, e la sua preghiera ha effetto poi attraverso Neemia, Esdra, Ageo, Zorobabele, perché si costituisce una squadra circa 100 anni dopo la preghiera di Daniele, una squadra che fa ritornare Israele dall'esilio, dalla cattività, lo fa ritornare per ricostruire le mura, le porte con Neemia, il tempio con Esdra e con Zorobabele. E poi i profeti che profetizzano e che aiutano i governatori, che aiutano quelli che dovevano guidare il popolo a fare l'opera di Dio, la volontà di Dio. Queste persone si tormentavano mentre erano in cattività, ma hanno agito. Non sono rimasti fermi, bloccati. Neemia, quando ha sentito le notizie della città di Gerusalemme che si trovava in condizioni terribili, le bestie che entravano e uscivano, le mura diroccate, le porte bruciate, e quindi c'erano queste notizie terribili della sua città, la città che lui amava, lui in quel momento si tormenta, è preso dalla tristezza, si tormenta. Ma notate, Lot neanche prega. Ha dovuto pregare Abramo per la salvezza di Lot. L'intercessione di Abramo ha salvato Lot dalla distruzione di Sodoma. Ma Lot neanche prega, neanche intercede, pur conoscendo la volontà di Dio in tutto questo. Non prega per la sua famiglia, non intercede per la sua famiglia, non prega per sua moglie, non prega per le sue figlie. non prega per i suoi generi, piuttosto vive insieme con loro, stando nel compromesso, non parlando mai, non denunciando mai le cose sbagliate che vedeva, perché aveva paura dei loro giudizi. E poi loro si prendono beffe di me, mi prendono in giro e dicono: oh, come sei antico, come sei arretrato, ancora nel, non so in che anno erano allora, saranno stati forse nel 2475 prima di Cristo, non lo so, ancora nel 2475 prima di Cristo, tu ancora che pensi a queste cose, ma vedi che il mondo va avanti. Il mondo non va avanti, cari miei. Il mondo va verso il giorno del giudizio e va verso l'abisso. La Chiesa va avanti. I redenti vanno avanti. Quelli che confidano in Dio vanno avanti. Ma la Bibbia ci parla molto chiaramente del giudizio che verrà. Questo giudizio non riguarda la Chiesa che è stata riscattata col sangue di Gesù, ma sicuramente riguarda tutta l'umanità, tutti quelli che non hanno creduto, tutte le anime viventi, tutte le persone andranno incontro al giudizio. Però il mondo dice: noi siamo nel progresso, noi stiamo andando avanti, il progresso aumenta, la conoscenza aumenta, vedete come, quante scoperte che ci sono. E tutte queste scoperte hanno migliorato la condizione dell'uomo? Ma veramente l'hanno migliorata? Oggi più che mai c'è un numero tale di malattie che prima neanche si sapeva che esistessero. Ci sono malattie nuove di cui prima neanche si sapeva l'esistenza. C'è un tale inquinamento in tutto il mondo. C'è morte, distruzione dappertutto. I morti che ci sono in questo tempo non ci sono mai stati nella storia dell'umanità. Milioni di morti per le guerre, per le pestilenze. Cose che Gesù aveva tra l'altro profetizzato nel sermone profetico. Ci saranno guerre, rumore di guerre, pestilenze, carestie. Per dire quant'era vicina il giorno del giudizio, la fine di tutte queste cose. E Neemia, quando ascolta quello che gli viene detto, quello che gli viene riferito, lui passa all'azione. Prima di tutto prega e apre il suo cuore, spande il suo cuore, la sua amarezza la spande davanti a Dio. Dopodiché lui dice, fa una confessione di fede: Dio mi darà i suoi favori perché io possa fare qualcosa, perché non posso lasciare che le cose siano così, che le cose rimangano così, non le posso lasciare in questo modo. E allora va davanti al re, e davanti al re lui aveva l'obbligo di essere sempre in un atteggiamento di gioia, di giubilo, doveva avere sempre il sorriso sulla bocca. Lui era il coppiere del re. Essere il coppiere del re, è vero, era uno stato di privilegio, ma era anche una grossa responsabilità, perché sapete cosa significa essere coppiere del re? Che lui doveva assaggiare i vini o le bevande del re, non perché doveva dirgli: questo è un vino, e magari dava il nome di quel vino di anno del 1985, anno di vendemmia eccezionale, eccetera eccetera. No, non era per questo, perché se era avvelenato lui moriva e il re si salvava. Lui era lì per salvaguardare la salute del re, e rischiava continuamente, perché c'erano anche tanti che volevano la morte del re, e lui era il coppiere del re, ma la sua fiducia era in Dio. Sapete, qui possiamo vedere con Neemia proprio chiaramente il segno del credente riguardo alle cose da bere e da mangiare. Se anche berrete qualcosa di mortifero non vi farà alcun male. Lui bonificava, sanificava le bevande del re. Anche se erano avvelenate, lui le bonificava, perché la sua fiducia è in Dio. Ma andando a lui, lui davanti al re questa volta non è gioioso, perché non si poteva stare davanti al re tristi, perché altrimenti c'era la galera o peggio ancora la sentenza capitale, la morte. E allora il re si accorge che Neemia è triste e non dice, non dà un giudizio, perché amava Neemia, perché sapeva che Neemia, e lì c'è la testimonianza che noi dovremmo portare sempre con noi, di essere fedeli, leali, onesti, figli di luce. Non dobbiamo barare, non dobbiamo comportarci come quelli del mondo, perché dobbiamo vivere nel compromesso, per paura. Noi dobbiamo essere sempre la luce del mondo. Questo costruisce una testimonianza nella nostra vita che a tempo debito avrà il suo valore, interverrà a nostro favore. E infatti Neemia in quel momento riceve l'attenzione del re. Lui rischia, è triste. E quando il re gli chiede perché sei triste, lui gli dice come posso gioire sapendo che la mia città, la città dei miei padri, la città del mio Dio, giace in rovine, le mura sono diroccate, ci sono brecce nelle mura, le porte sono consumate dal fuoco e le bestie entrano ed escono come vogliono. E allora il re si prende a cuore, i favori di Dio intervengono, il re si prende a cuore le sorti di Neemia e della sua città e lì avviene il miracolo. Vuoi un miracolo nella tua vita? Opera, agisci, non rimanere muto come Lot. Decidi cosa vuoi essere oggi. Vuoi essere Lot, rimanere muto, tormenti l'anima tua? Oh, lo so che queste cose dovrebbero cambiare. Oh, lo so che queste cose non si dovrebbero fare così. Lo so che dovrei dire, lo so che dovrei fare, ma... ho timore, ho paura. Fratelli cari, la fede ha a che fare col rischio. Tu non puoi vedere la potenza della fede se non rischi. Cioè, se non ti metti lì in una condizione di vedere o la tua fine o la fine dell'avversario. Davide ha rischiato, se n'è andato davanti al gigante. E lui ha detto al gigante, lo ha aizzato e gli ha detto oggi io ti taglierò la testa. E il gigante era pure arrabbiato, non era solo lì pensando ah guarda un po' e rideva, no, non era solo quello, lo ha aizzato, gli ha detto oggi ti taglierò la testa. E lui il gigante Golia, mo ti faccio vedere io. E vanno l'uno incontro all'altro e voi sapete qual è stata la fine del gigante Golia. Ha rischiato, poteva starsene come tutto l'esercito di Israele, come il re con i suoi generali nelle loro tende a tormentarsi. Con questo gigante non abbiamo soluzioni, ma perché Dio non interviene? A volte pensiamo che Dio debba intervenire a prescindere da te. Dio lo può fare se vuole, ma Dio ha deciso di fare tutto con te. A Dio piacciono le persone che hanno fede, e la fede è azione. La fede non sono solo parole al vento. La fede non è un tormento fine a se stesso. Mi tormento l'anima perché vedo cose sbagliate, però è meglio che non parlo. Parla! Parla! Dove c'è da parlare, parla! Probabilmente Lot sarebbe stato perseguitato a Sodoma se lui parlava, e per paura della persecuzione non ha parlato, ma se almeno parlava qualcuno poteva rinsavire e forse si poteva creare in quel momento un pensiero che poteva coinvolgere qualcun altro che era in autorità e poteva dire sì, forse hai ragione, quello che stai dicendo è saggio, forse lo dovremmo fare. E forse, chissà, sarebbe sorto, anche se una minoranza, ma una minoranza che si sarebbe messa in contrapposizione. Ma a Sodoma non c'era nessuno che difendeva Sodoma. Dio ha cercato e ha trovato solo in Abramo un intercessore. Sapete, Dio prima che arriva con qualcosa che ha a che fare con un giudizio, prima rivela ai suoi servi profeti, li sveglia. E Dio sveglia qualcuno, gli dice: prega, intercedi, fai qualcosa, parla, perché c'è un giudizio che sta per venire a causa di questi peccati che hanno superato i limiti. E la perversione sta diventando la verità. Parla! Non vi sto qui a parlare di certi progetti che stiamo vedendo da portare avanti, come, non solo come chiesa locale, ma come chiesa evangelica a livello nazionale. Ma non vogliamo stare zitti in questa generazione, non vogliamo tacere. D'altronde, non ci è stato dato il comando che dobbiamo annunciare il Vangelo a tutti. Perché dobbiamo annunciare il Vangelo, fratelli cari? Se il salvare appartiene all'Eterno, ed è vero che il salvare appartiene all'Eterno, perché dobbiamo annunciare il Vangelo? Perché sapete, c'era una corrente di pensiero, anticamente, anche tra fratelli, che non bisognava evangelizzare, che non bisognava andare fuori, non bisognava annunciare il Vangelo alle persone, perché il salvare appartiene all'Eterno, Dio conosce i suoi, quindi non devi fare nulla. Devi aspettarti che succeda qualcosa quando Dio lo vorrà, se Dio vorrà e se Lui lo farà. Quindi tu non fare niente. E perché Gesù ha detto: andate, andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. E chiunque avrà creduto non morirà, sarà salvato. Perché dobbiamo predicare? Perché non dobbiamo rimanere muti. Sono atti di fede, sono passi di fede. A te la scelta questa mattina. E ti dico quello che devi fare. Primo, per liberarti dal passato che ti dice che devi rimanere muto e devi rimanere prigioniero. Basta! Quelli che siete legati al passato, che vi fanno tormentare, come quella donna, la moglie di Lotti, che guardava indietro, era tormentata perché voleva guardare indietro, a un certo punto non ce l'ha fatta e ha guardato indietro ed è rimasta la statua di sale. Lotta ha perso tutto, tutte le sue ricchezze, tutto il bestiame che lui si era portato, tutti i beni che aveva, ha perso tutto. E poi c'è stato anche l'incesto con le sue figlie. E le cose sono andate di male in peggio. In qualche modo poi Dio interviene attraverso Abramo, ma Lot ha perso tutto. Decidi stamattina cosa vuoi fare. Io ti do un consiglio. E i consigli che ti voglio dare stamattina sono: come liberarti dalle paure, dal passato e dalle scelte sbagliate. Seconda Corinzi 5:17. Allora, Seconda Corinzi 5:17, qualcuno che lo legge, qualcuno che c'ha la Bibbia e me lo legge, Seconda Corinzi 5:17. Qualcuno che lo legge? Sì, vai, a voce alta.
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove.
Se è in Cristo, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Non guardare a come funzionava prima di Cristo, non guardare alle cose che c'erano prima di Cristo e non pensare di tornare a quelle cose prima di Cristo. Tutto è diventato nuovo. Ma certi problemi ce l'ho ancora, ma sono problemi nuovi. Lo sai perché dico sono problemi nuovi? Perché adesso hai Dio dalla tua parte. mentre prima non sapevi come fare, mentre prima semplicemente e solamente ti tormentavi, ora in Cristo vedi la soluzione, ora sai che puoi combattere, tutto è diventato nuovo. C'è una nuova opportunità, una nuova possibilità, ci sono nuove soluzioni. Mentre prima non c'era nulla, prima c'erano solo tenebre, ora c'è la luce. Isaia 43. Isaia 43, versi 18 e 19. Sì, 43. Versi 18 e 19.
Non ricordate le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare. Non la riconoscete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa.
Alleluia! Per poter riconoscere la cosa nuova che Dio sta facendo, devo distogliere il mio sguardo, il mio pensiero, la mia anima dalle cose passate. Basta con le cose passate. La samaritana, quando ha incontrato Gesù, viveva del suo passato, era l'unica cosa che aveva. Ma Gesù gli ha parlato del futuro che era stato progettato da Dio per lei. E ha visto quanto lei era preziosa agli occhi di Dio. Gesù gli ha dato una speranza e un futuro. Lei viveva di passato, i 5 mariti che aveva avuto, quello che aveva che non era neanche suo marito, e viveva di queste cose. E si tormentava e viveva nel tormento. Non era mai soddisfatta, fino a che non ha incontrato l'acqua della vita, Cristo Gesù, che toglie la sete. E quando ha bevuto da quella fonte, da quella sorgente, quella donna è tornata. Sapete che lei è stata la prima evangelizzatrice della Samaria. E quando Filippo è sceso in Samaria, ha trovato il terreno fertile perché la samaritana aveva fatto un'opera di evangelizzazione e l'ha cominciata a fare quest'opera di evangelizzazione subito dopo che Gesù gli ha rivelato chi era lei, gli ha rivelato qual era il suo futuro, dopo che Gesù gli ha rivelato tutta la sua vita, gli ha dato soluzione, gli ha aperto il cielo. Questa donna, per la gioia, se n'è andata correndo, ha lasciato la secchia dell'acqua lì nel pozzo e se n'è andata in città a dire a tutti gli altri che aveva conosciuto il Cristo, il Messia. E tutte le persone sono andate incontro a Gesù, tutti che correvano, vogliamo conoscere questo Gesù di cui sta parlando lei. E quando sono andati lì, poi hanno detto a lei: prima siamo venuti perché ce l'hai detto tu, ma ora torniamo e vogliamo stare con lui perché lo abbiamo conosciuto. E ci sono tante persone che stanno aspettando che tu annunci il Vangelo, che tu apri la tua bocca, che tu cominci a fare i tuoi passi di fede, che non vivi più nella vergogna, che non vivi più di passato. Alleluia. Non ricordate più le cose passate. Per poter riconoscere la cosa nuova che Dio sta facendo, non devo più ricordare le cose passate. E questa mattina Dio non ti toglie la memoria, ma ti toglie il legame con le cose passate. E infine Geremia capitolo 29. Geremia 29, questo lo leggo io. E chiudiamo con questo. Geremia 29, 11. Sono versi abbastanza conosciuti, ma che stamattina acquistano un nuovo significato davanti ai nostri occhi. Poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice l'Eterno. Vuoi sapere quali sono i pensieri di Dio? Vai a Lui, perché Lui conosce i pensieri che ha per te, perché Dio ha pensiero di te. Se non aveva pensiero di te, non avrebbe mandato Gesù, il suo amato figliuolo. Ma Dio si è preso pensiero di te, e i tuoi problemi sono i suoi problemi, le tue difficoltà sono le sue difficoltà, i tuoi nemici sono i suoi nemici. Io conosco i pensieri che ho per voi, in mente per voi, dice l'Eterno, e ci rivela quali sono questi pensieri: pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Quanto mi piace quello che c'è scritto qui, quanto mi piace, è miele in bocca, mi piace. Mi pregherete, mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Fratelli cari, voglio darvi un segreto, una chiave di successo. Non pensate di ottenere nulla da Dio se non lo invocate. Perché Gesù ci ha detto: chiedete e vi sarà dato. A volte noi in modo fatalistico diciamo: Dio sa tutto, che bisogno ha della mia preghiera? E facciamo i religiosi. Lui sa tutto, sa qual è il mio bisogno, quindi non c'è bisogno neanche che lo prego. Ma Dio vuole muovere la tua fede. Dio vuole che tu non rimani con la bocca chiusa, che tu credi in quel che dici, che tu lo invochi, che tu riconosci che Lui è la soluzione per te. E quando tu lo invochi, Dio non si tira indietro, Lui ti risponde e ti esaudisce. Mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete. Quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. E mi piace questa prima parte del verso 14. E io mi lascerò trovare da voi. Il Signore stamattina ti sta dicendo: sono qui per lasciarmi trovare da te. E quando troviamo Dio, troviamo soluzioni, troviamo miracoli, troviamo potenza. Ci alziamo in piedi. Vogliamo prendere il nostro passato e depositarlo ai piedi della croce stamattina. E io voglio chiedere a tutti quelli che hanno bisogno che stamattina il Signore ti libera dalle cose del passato di venire avanti. Non rimanere nell'oppressione.